Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Centrafrica, la procura di Parigi ha deciso di archiviare le accuse contro i soldati francesi accusati di abusi sessuali contro minorenni. Cile, Perù, il delicato ritorno di Papa Francesco in Sud America, approfondimento e analisi. La Bundesbank ha deciso di includere lo yuan nelle proprie riserve. La moneta cinese è salita ai massimi da 2 anni. Il Guardian adotta il formato dei tabloid. Dietro il restyling, la grave crisi finanziaria del quotidiano britannico, la storia di Esteri. Il libro del lunedì, La signora dello zoo di Varsavia, di Diane Ackerman. American Crime Story, la seconda stagione, questa settimana su Netflix, la serie TV L'assassino di Versace. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalle notizie. La banca centrale tedesca ha deciso di includere lo yuan nelle proprie riserve, dando così un ulteriore impulso allo status internazionale della valuta cinese. Lo ha detto oggi il membro del consiglio della Bundesbank Andreas Dombrett, spiegando che la decisione è stata presa lo scorso anno in seguito di un investimento di 500 milioni di euro da parte della banca centrale europea. La valuta cinese è così salita ai massimi da 2 anni, trainata anche dalla decisione della banca centrale cinese di innalzare il tasso di cambio previsto nella banda di oscillazione. Oltre 12.000 persone sono state evacuate nelle Filippine entro un raggio di 7 chilometri dal vulcano Mayon, circa 330 chilometri a sud-ovest di Manila, a causa del rischio di una eruzione nei prossimi giorni. Il vulcano ha cominciato a svegliarsi durante il fine settimana. E di nuovo guerra di parole tra il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy e il presidente uscente catalano Carles Puigdemont. Rajoy ha avvertito oggi che se grazie alla maggioranza assoluta nel nuovo Parlamento catalano Puigdemont sarà eletto a distanza, cioè restando in Belgio e non tornando in Spagna dove rischia l'arresto immediato, Madrid manterrà il controllo della Catalogna. Il commissariamento era scattato in novembre grazie all'articolo 155 della Costituzione, imposto dopo la proclamazione della Repubblica Catalana. Decine di morti, almeno 40 e oltre 100 feriti, il bilancio del duplice attentato compiuto oggi a Baghdad. Farid Adli.
2 attentati simultanei a Baghdad, 2 uomini suicidi hanno innescato le cinture esplosive indossate al centro della piazza commerciale della capitale, Maidan Tayaran, dove si radunano dalla mattina presto i lavoratori giornalieri per essere ingaggiati. Almeno 40 morti e un centinaio di feriti. È il secondo attentato a Baghdad in 3 giorni. Per il momento nessuna rivendicazione, ma è chiara la responsabilità dei terroristi del defunto califfato. Le cellule dormienti colpiscono per creare insicurezza e divisioni confessionali. Il vicepresidente iracheno Allawi, dopo la riunione urgente del Comitato di Sicurezza Nazionale, ha chiesto un cambio di passo politico nella strategia di sicurezza dei cittadini, mettendo da parte le politiche di esclusione e marginalizzazione dei sunniti, ha detto. L'Iraq è in piena campagna elettorale per le politiche del prossimo 15 maggio e il fronte sciita è diviso in 2 liste capeggiate dall'attuale premier al-Abadi e l'altra dall'ex premier al-Maliki, responsabili primo della caduta di Mosul nelle mani dei jihadisti di Daesh. A questo si aggiunge la frattura con i curdi in seguito al discusso referendum per l'indipendenza. In questo clima di divisioni politiche il terrorismo si insinua per accrescere la tensione, mettendo vittime innocenti tra la povera gente. Linea allo studio.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Farà molto discutere la decisione della procura di Parigi che ha archiviato le accuse contro i soldati francesi accusati di abusi sessuali contro minorenni in Centrafrica. Sentiamo Raffaele Masto.
Non si può dire con certezza che gli abusi non siano stati commessi, ma le incoerenze materiali e i cambiamenti delle testimonianze non permettono di stabilire fatti e circostanze con la certezza necessaria per emettere una sentenza. Con queste motivazioni i giudici dell'inchiesta hanno decretato il non luogo a procedere per i militari francesi della missione in Centrafrica accusati di violazioni e molestie contro minorenni. I fatti risalgono al 2015, erano stati denunciati dal Guardian e coinvolgevano alcuni soldati francesi inviati nel paese africano dopo mesi di violenze con il compito di vigilare su un accordo di pace e impedire nuove violenze. I fatti all'epoca avevano fatto scalpore, soprattutto in Francia e soprattutto per i particolari. Secondo le testimonianze di alcuni ragazzini, le violenze erano state perpetrate in un contesto di prostituzione aggravato dal fatto che le vittime, tutte comprese tra i 9 e i 13 anni di entrambi i sessi, avevano accettato di soddisfare i soldati in cambio di cibo. A quei tempi il Centrafrica era in una situazione drammatica, con alcune regioni isolate, compresi alcuni quartieri di Bangui, la capitale, e dunque senza cibo se non quello che ricevevano in abbondanza i militari con il vettovagliamento per il mantenimento della missione. L'inchiesta dei giudici è stata condotta sul posto ed ora arriva a questa conclusione da nulla di fatto. Cosa è successo? Impossibile dirlo, ma è facile che alcune testimonianze siano state comprate, quasi certamente per pochi soldi e facilmente con il consenso dei vertici militari che ristabilivano così l'onore dell'armata francese. È solo una supposizione, ovviamente, ma è ciò che accade di solito in processi in cui le testimonianze chiavi sono quelle di soggetti deboli. In grande è accaduto qualcosa di simile nell'inchiesta del Tribunale dell'Aia che giudicava gli attuali presidente e vicepresidente del Kenya, Kenyatta e Ruto, per le violenze elettorali del 2007. In quel caso i testimoni contro i due potenti uomini politici sono stati quasi certamente comprati e i due assolti per mancanza di testimonianze, ma con la stessa formula dei militari francesi: non luogo a procedere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Inizia oggi il viaggio di Papa Francesco in Sud America. Ci saranno due sole tappe, Cile e Perù. Sentiamo Alfredo Somoza.
Monsignor Parolin, che è segretario di Stato Vaticano, lo ha definito come non facile ma appassionante. Già in questa battuta si può riassumere questo viaggio, perché Papa Bergoglio va in due paesi dove ci sono dei problemi in generale, e poi in particolare in Cile ci sono dei problemi all'interno della Chiesa, quindi troverà anche una situazione complicata nella sua Chiesa, ma anche in Perù, che è uno dei paesi nei quali c'è stata l'avanzata più forte del mondo pentecostale, soprattutto in questi ultimi anni. Quindi sono due paesi nei quali sono problemi interni alla Chiesa e poi ovviamente paesi nei quali ci sono dei problemi in generale. Uno degli argomenti che il Papa ha deciso di affrontare andando nei luoghi più delicati per questa vicenda che riguarda i diritti dei popoli indigeni, che sono la città di Temuco in Cile, che è la capitale della zona dove vivono oltre 1 milione di indigeni mapuches, e Puerto Maldonado, che è la porta d'ingresso dell'Amazzonia peruviana per aprire un dialogo con il mondo degli indigeni, sono quei temi da svolta, nel senso che ovviamente la Chiesa Cattolica non ha mai avuto un buon rapporto in questi secoli con i movimenti indigeni, in vista soprattutto di quello che è stato il ruolo storico della Chiesa insieme alla conquista spagnola. Ecco, andare a affrontare questi temi nel mondo degli indigeni del Perù e del Cile è sicuramente qualcosa di coraggioso, molto più problematico invece i problemi che riguardano la Chiesa Cattolica.
A proposito di Chiesa Cattolica, soprattutto in Cile, abbiamo visto che questi giorni ci sono state anche delle manifestazioni ostili a questo viaggio del Papa. A che cosa è legato questa ostilità?
È legato a due vicende. La prima, c'è un fronte di movimenti sociali di sinistra radicale e settori legati anche al mondo dell'anarchia che contestano la visita a Tucur e contestano anche i 6 milioni di dollari che sta spendendo il Cile per questa visita. Dall'altro lato c'è un problema molto più delicato ancora, che riguarda la contestata nomina un paio d'anni fa del vescovo di Osorno, che è una città cilena, che si chiama Juan Barros, che è stato nominato appunto da Bergoglio come vescovo, e lui si era formato a lungo con padre Fernando Caradina, che è un sacerdote carismatico che poi è stato sepolto da denunce di pedofilia ripetuta negli anni. Quindi il fatto che Barros non sia stato allontanato da quella carica, o peggio ancora che sia stato nominato vescovo, è un qualcosa che ha creato una situazione molto delicata all'interno della Chiesa.
Ci focalizziamo sul Perù, come avete sentito Alfredo Somoza. Il Papa farà tappa a Puerto Maldonado, che è una crocevia di cercatori d'oro illegali e violenze contro gli indios. Sara Milanese.
Monsignor Parolin, che è segretario
di... Il Perù è il primo produttore al mondo di argento, il secondo di zinco, il terzo di stagno, il quarto di piombo. Produce mercurio, rame, selenio e molto altro. È anche il settimo produttore mondiale di oro. Fino al 14% delle 20 tonnellate metriche annuali di oro peruviano arriva dalla regione di Madre de Dios, nell'Amazzonia. Un'area di foresta tanto bella da meritarsi un nome tanto evocativo. Tanto ricca in biodiversità da essere tutelata dal governo di Lima. Una tutela che però rimane sulla carta, visto che in pochi anni l'estrazione illegale di oro ha sottratto alla foresta 100.000 ettari, 15.000 dei quali sono già considerati irrecuperabili a causa della contaminazione da metalli pesanti. Mauro Morbello è responsabile dei progetti delle ONG Terre des Hommes a Lima.
Il grande problema e ciò che caratterizza in particolare Madre de Dios è che da un lato è un'area ricchissima di oro alluvionale, è oro che fin dalle fasi archeologiche i fiumi ormai estinti dell'epoca preistorica che arrivavano dalle Ande appunto verso il mare, passando appunto dalla foresta, dalla zona di Madre de Dios, che adesso scorrono sotto la foresta. Questo oro alluvionale viene sfruttato in primo luogo abbattendo completamente la foresta, cioè bruciano completamente gli alberi, abbattono tutto, praticamente quando elimini la foresta, è una foresta vergine, in origine rimane praticamente una sabbia bianca tipo quella delle spiagge dei Caraibi. Lì i minatori sfruttano, cioè ricercano l'oro facendo dei buchi praticamente, trovando l'acqua a alcuni metri di profondità e pompando quest'acqua che viene fatta risalire su delle specie di tappeti, scorrendo il fango, la sabbia con acqua. L'oro rimane più pesante, rimane sul fondo di questo tappeto che tutti i giorni viene lavato e quindi ricavando l'oro. Però per ricavare l'oro devi usare prodotti contaminanti con il mercurio e tutte le altre componenti chimiche che servono per compattare l'olio, le quali vengono a loro volta disperse nell'ambiente.
L'oro estratto da Madre de Dios è illegale, i minatori lavorano per conto proprio e a proprio rischio di salute. Quello che esce dal paese, però, è un oro pulito.
Cioè l'oro viene esportato principalmente, no? Perché il Perù lo produce, ma il loro si lavora in Italia, si lavora in Svizzera, si lavora nei paesi dove si lavora l'oro, no? Questo oro viene esportato, e da chi viene esportato? Viene esportato da grandi imprese legate ai grandi gruppi minerari che hanno il commercio dell'oro, quindi è una farsa anche che sia uno sfruttamento informale, illegale e basta, cioè la situazione poi si reinserisce in un circuito commerciale, formale e purtroppo anche legale dell'oro, e questo oro viene lavato, letteralmente viene commercializzato da grandi gruppi che invece sono formali e sono stati anche riconosciuti.
E anche su questa situazione che il viaggio di Papa Francesco, iniziato oggi, vuole accendere i riflettori. Dopo la tappa in Cile, venerdì 19 il Papa sarà a Puerto Maldonado, la capitale del Dipartimento di Madre de Dios. Incontrerà i popoli dell'Amazzonia e pranzerà coi loro rappresentanti. Da lui i peruviani aspettano parole di denuncia dello scempio ambientale in corso, ma anche contro la discriminazione nei confronti delle popolazioni indigene.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il Guardian cambia veste da oggi in edicola con un formato di dimensione tabloide che tuttavia non intende in alcun modo significare un cambio della politica editoriale. Ad assicurarlo è la direzione in un editoriale che ha presentato la piccola rivoluzione della storica testata. Dietro il restyling però c'è una grave crisi finanziaria. Sentiamo questa la storia di Esteri.
Tra 3 anni il Guardian compirà 200 anni. È stato fondato a Manchester nel 1721. Il giornale si autodefinisce l'unico quotidiano britannico a diffusione nazionale privo di un proprietario e indipendente rispetto ai partiti politici. Da qualche anno è diventato uno dei giornali più letti online. 150 milioni di visitatori unici al mese, quasi il doppio del New York Times. Ed è qui che iniziano i paradossi e le cattive notizie. In 10 anni la vendita del cartaceo è crollata del 60%, oggi vengono vendute 150.000 copie al giorno. I conti vanno malissimo. L'anno scorso il gruppo ha annunciato perdite per 50 milioni di euro, dopo un buco di 95 milioni l'anno prima. La scelta di lasciare l'accesso gratuito al giornale online ha prodotto una voragine nei conti perché, lo afferma la stessa direzione del giornale, il modello economico della pubblicità su internet non ha mai funzionato. Secondo Le Monde, che ha dedicato un servizio al restyling del Guardian, la crisi attuale è frutto della politica di Alan Rusbridger, direttore della testata tra il 95 e il 2005. È stato un visionario, perché ha saputo prendere molto presto il treno di internet, ma ha lasciato da parte l'aspetto finanziario, scommettendo sul fatto che la pubblicità su internet alimenterà un giorno le casse del giornale. In parte il Guardian se lo può permettere. Il suo unico azionista è una fondazione creata nel 1936. La sua unica missione è garantire l'indipendenza finanziaria e editoriale del Guardian. Questa fondazione dispone di un tesoretto di oltre 1 miliardo di euro e con i soli interessi riesce a cancellare le perdite del giornale. Ma per l'attuale direttrice Catherine Viner la situazione è insostenibile e quindi bisogna fermare l'emorragia finanziaria. Ha quindi lanciato un piano triennale per sistemare i conti entro marzo 2019. Sono stati già soppressi 300 posti di lavoro e un centinaio in redazione. Ma i tagli non bastano e c'è bisogno di nuove entrate. Respingendo l'idea di fare pagare gli articoli sul sito, Viner ha lanciato l'idea di un sistema di contributi volontari, per intenderci, sul modello di Radio Popolare. Più di 300.000 persone hanno già versato una tantum e le stesse persone hanno accettato di pagare una quota mensile. Si tratta di un'offerta libera di qualche euro. Con queste misure, il Guardian spera di portare il rosso a 28 milioni di euro nel 2018. Il passaggio al formato dei tabloid dovrebbe far risparmiare altri milioni. Tutto questo ha fatto dire a una giornalista: siamo sempre più influenti e sempre meno ricchi.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir ici.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il libro del lunedì si chiama La signora dello zoo di Varsavia. Sentiamo la recensione di Vincenzo Mantovani.
In una data che tutti dovrebbero ricordare, il primo giorno di settembre del 1939, Adolf Hitler diede ai suoi generali l'ordine di invadere la Polonia. In una settimana una pioggia di bombe cadde su Varsavia, devastando anche il giardino zoologico, che aveva la sfortuna di trovarsi vicino ad alcune postazioni della contraerea. Le gabbie esplosero, l'acqua traboccò dai fossati, le costruzioni in legno furono inghiottite dalle fiamme. Frammenti di vetro e scheggie di metallo non colpirono solo gli uomini ma anche gli animali. Zebre rigate di sangue correvano negli ali, scimmie e oranghi terrorizzati si gettavano tra gli alberi e i cespugli, serpenti e coccodrilli strisciavano qua e là. Dalle reti sventrate dell'uccelliera i pappagalli si alzarono in cielo. Altri uccelli cercarono inutilmente di spiccare il volo, ostacolati dalle ali bruciacchiate. Le strida degli animali formavano un coro infernale, punteggiato di tonfi ed esplosioni. Lo zoo si svuotò. Foche si dondolavano sugli argini della vistola, cammelli e lama si aggiravano nella città vecchia, struzzi e antilopi slittavano sull'acciottolato delle vie. Diretto da una coppia polacca di religione cristiana, Jan e Antonina Zabinski, lo zoo di Varsavia, ferito ma non distrutto, attese l'invasore. Il primo a presentarsi nella divisa di ufficiale nazista fu un loro collega tedesco, Lutz Heck, che in tempo di pace era stato il direttore dello zoo di Berlino. La visita fu una delusione. Gli Zabinski capirono subito che sotto l'apparente cordialità di Heck c'era solo il desiderio di impadronirsi dei loro esemplari più preziosi per portarli in Germania. Questo fu confermato dal fatto che subito dopo l'operazione Heck autorizzò una grande battuta di caccia proprio nel parco dello zoo, alla quale furono invitati i suoi amici delle SS che fecero strage degli animali meno pregiati rimasti. In una bella giornata di sole, ubriachi ed euforici per le vittorie dell'esercito tedesco, gli ufficiali fecero una carneficina, arrivando a sparare di gusto persino sugli animali chiusi nelle gabbie che non erano state ancora distrutte. Gli Zabinski compresero che per salvare ciò che restava dello zoo bisognava trasformarlo in qualcosa di utile per il Terzo Reich. I tedeschi avevano truppe da nutrire e non disdegnavano la carne di maiale. Così il direttore propose di avviare un grande allevamento di suini all'interno degli edifici rimasti in piedi. Bisogna dire che con l'espediente di raccogliere avanzi per nutrire i maiali, Jan Zabinski si proponeva anche di aiutare segretamente il ghetto e i compatrioti che volevano opporsi all'invasione. Lo zoo non sembrava il posto ideale per nascondervi dei partigiani, eppure servì anche a questo, e solo alla fine della guerra si scoprì che proprio lì era stato costruito un deposito di munizioni. Come diceva Jan, nessun tedesco si sarebbe mai aspettato attività clandestine in un luogo così esposto al pubblico. E non solo. Quando la violenza nazista si accanì contro gli ebrei, gli Zabinski non esitarono a trasformare i sotterranei dello zoo in un rifugio per i perseguitati. Così, grazie a loro, più di 300 ebrei e militanti della resistenza polacca riuscirono a mettersi in salvo. Diane Ackermann, La signora dello zoo di Varsavia, Sperling e Kupfer, 340 pagine, 18,90 €.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alle serie TV. Oggi nell'American Crime Story, seconda stagione, Alice Cucchetti di Film TV ci presenta la nuova serie che ci sarà questa settimana su Netflix, L'assassinio di Versace. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Se non l'avete vista, il consiglio è di recuperare la prima stagione di American Crime Story, sottotitolata Il caso O.J. Simpson, rimetteva in scena l'incredibile vicenda criminale dell'ex campione di football americano, dal ritrovamento dei cadaveri dell'ex moglie e di un amico di lei al surreale inseguimento al rallentatore sulle highway di Los Angeles, dal processo trasmesso quotidianamente in TV come fosse una soap, all'imprevisto verdetto di assoluzione. La serie raccontava un momento storico cruciale, non a caso si apriva con le rivolte di Los Angeles del 1992, uno dei picchi dell'irrisolta questione razziale del paese e forse l'esatto istante in cui tutto, la giustizia, l'informazione e la politica, è diventato spettacolo televisivo. Fate in tempo a recuperare Il caso O.J. Simpson su Netflix prima che su Fox Italia cominci la seconda stagione di American Crime Story, che è una serie antologica e dunque ogni ciclo d'episodi racconta una storia nuova. In questo caso, come recita il sottotitolo, l'assassinio di Gianni Versace. Lo stilista venne ucciso il 15 luglio 1997 davanti alla sua casa di Miami Beach a colpi di pistola. A sparare fu Andrew Cunanan, che aveva già ucciso altri 4 uomini e che pochi giorni dopo si suicidò. La polizia lo ritrovò senza vita sulla barca in cui viveva al termine di una caccia all'uomo durata 3 mesi. Soprattutto dopo il successo di critica e pubblico del caso O.J. Simpson, l'assassinio di Gianni Versace è la prima tra le serie più attese del 2018. Non è ancora chiaro quale punto di vista sceglieranno gli autori per raccontare questa storia. Cunanan era un mitomane che viveva al di sopra dei propri mezzi e cercava le sue vittime all'interno della comunità gay, ma specifici moventi dietro i suoi omicidi rimangono ignoti. Ma il caso è quello delle grandi occasioni. Gianni Versace è interpretato da Edgar Ramirez, già nel dittico C.E. di Steven Soderbergh, in Zero Dark Thirty e il protagonista di Carlos. Il suo compagno Antonio D'Amico, dal cantante Ricky Martin, sua sorella Donatella Versace, dalla diva spagnola Penelope Cruz, e il killer Cunanan da Darren Criss, che gli spettatori televisivi hanno conosciuto in Glee. I produttori, tra cui figura l'iperattivo Ryan Murphy, dicono che il minimo comune denominatore di American Crime Story è il racconto di crimini di cui è colpevole l'America intera, mentre Ramirez aggiunge che non si affronta solo il delitto, ma anche il come e il perché poteva essere evitato. Non vediamo l'ora di saperne di più.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.